Come comunicano le aziende, i brand con l'intelligenza artificiale, se è diventata un elemento importante, e poi cosa fa un venture builder, quindi come investe nelle aziende, che cosa va a cercare soprattutto qui nel nostro paese. Questi sono gli argomenti di questa puntata un pochino particolare dell'Etech Show.
Gigi Beltrame presenta And now the LaTeX
show begins. And now the LaTeX show begins. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del LaTeX Show, questa trasmissione che racconta il mondo del digitale facendo parlare i protagonisti. Come sempre vi chiedo di mettere i like, mi piace, di seguirmi sulle mie pagine social ovviamente, ma se mi state seguendo sul podcast vi chiedo comunque di seguirmi, di farmi sapere che cosa vi piace e che cosa no, magari interagire un attimo o comunque registrarsi per avere anche tutte le altre puntate. Questa è una puntata un po' particolare, avevo delle interviste, uno ha dovuto toglierla un pochino all'ultimo momento, per cui insomma mi trovate qui oggi invece che insomma nella solita versione virtuale. Ci sono stati dei problemi e niente, a questo punto ho solo due interviste, ma secondo me di grandissimo spessore. Una che riguarda un pochino più la comunicazione, una che riguarda invece magari il mondo delle startup e di come si crea o si può creare impresa nel digitale in Italia. E a questo punto niente, partiamo con le mie solite autopromozioni. Volevo ringraziarvi tanto perché tantissimi mi avete scritto in questi giorni proponendomi un sacco di argomenti, non solo qui per il LaTeX Show ma anche per gli Smart Break. Che cosa sono gli Smart Break? Sono quegli appuntamenti quasi quotidiani che faccio alle 11 del mattino sui miei profili social e di alcune associazioni che lo mettono a disposizione gratuitamente e che mi permettono insomma di parlare del cambiamento, ma soprattutto del lavoro, del modo con cui ci approcciamo a questa rivoluzione più o meno guidata dal digitale, ma non è tutto solo digitale ovviamente. Dagli Smart Break prende spunto Vita d'Ufficio, che è un podcast che trovate sulle principali piattaforme, ma soprattutto su Spotify, e che prima raccoglieva il meglio della settimana degli Smart Break, ma che ora è diventato un appuntamento quotidiano, quindi poche ore dopo che è stata fatta la diretta viene riproposto il meglio direttamente in versione podcast, e quindi potete seguirlo agevolmente. E poi c'è Business Community, che è il magazine economico finanziario che racconta il mondo dell'economia e della finanza. C'è la mia newsletter del lunedì che sta insomma continuando a crescere anche forse in maniera un pochino inaspettata, almeno per quanto mi riguarda, che è Techie. Racconta il mondo del digitale, ma soprattutto intelligenza artificiale e metaverso, che sono i due argomenti che a me stanno maggiormente a cuore, e quindi insomma li racconto in questa newsletter quello che vedo e le notizie che ritengo siano fondamentali da seguire. Poi alla fine rimangono i miei libri, quindi Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale, e soprattutto Virtual, che sta avendo un grande rilancio e siamo di nuovo in ristampa, quindi non lo trovate nelle librerie, lo potete trovare solamente online. E a questo punto una puntata più corta, ma diamo inizio alla puntata. C'è una parte bella, una parte sana del nostro paese che sì, riguarda l'innovazione, ma riguarda soprattutto fare impresa. E quindi ho voluto invitare all'Etech Show Andrea Cinelli di Full Farm, ma vai, al di là che insomma ci conosciamo di qualche azienda e quindi insomma ci seguiamo un po', ma soprattutto perché in questo momento Full Farm sta raccontando come fare impresa, è un venture builder, quindi costruisce aziende, costruisce startup, ma parla soprattutto ai ragazzi e parla anche al business, ed è un grande piacere averlo qui all'Etech Show, e scoprirete dal suo racconto insomma quante cose si possono fare oggi col digitale. Quindi Andrea, grazie per aver accettato l'invito, e partiamo dalla domanda classica, ossia che momento stiamo vivendo?
Gigi, sto vivendo una situazione di mercato molto interessante, per alcuni aspetti come se fossimo al day one per tante cose, è proprio un giorno, al giorno uno di un momento molto particolare della nostra storia. Come tu sai, noi operiamo da un lato come venture builder, costruiamo quindi startup, dall'altro siamo dei venture builder puri, ortodossi, costruiamo società, startup sempre basate con proprietà intellettuale, IP e in un settore molto preciso, quindi intelligenza artificiale, in qualche modo investimento generativa, è quello che si chiama deep. Dall'altro stiamo vivendo un momento storico, cioè un momento storico che è quello dell'avvento proprio di una nuova fase, si tocca con mano della nostra storia. Cioè un momento simile per tanti aspetti a quello, ovviamente non ci sono stato, però nel momento in cui è nata l'elettricità, è arrivato internet, cioè momenti storici, no? E il momento storico che stiamo vivendo è il momento dell'avvento proprio dell'AI generativa, che ancora forse tutti non l'abbiamo capito, ma sta per rivoluzionare completamente il nostro mondo, cioè è una roba che ha un impatto anno su anno nei prossimi anni da 2.6 4.4 trillion dollari anno per anno. Se poi ci aggiungi che c'è qualcuno che sta facendo un round da 7 trillion, tu voi sapete quant'è il GDP italiano? Circa 2 trillion. Sono qualcuno che sta facendo un round da 7 trillion, più di 3 volte il PIL italiano. Tutto ciò è una roba che probabilmente non si è vista neanche agli albori di internet. Sta cambiando. A questo però, e qui completo, si ribalta dall'altro nel nostro sforzo. Tu sai, Gigi, siamo probabilmente oggi uno, forse il più grande venture builder italiano in questo settore, tra i principali in Europa, il nostro sforzo è proprio di divulgare questa roba, e tu sai che noi stiamo facendo anche tante attività, in particolar modo nelle università, soprattutto per partire dalla base, da stimolare i ragazzi. Siamo alla vigilia, ad esempio, di un incontro con tutti gli studenti dell'Università di Sassari a fine mese, dove parleremo proprio di questo, per creare startup in questo, ma come stiamo facendo nelle varie università italiane con il nostro programma Fuller's Village. C'è quasi un programma, per certi aspetti dovrebbe essere supportato o dovrebbe sviluppare un ecosistema pubblico, perché noi andiamo proprio a lavorare con i ragazzi che fanno le tesi per aiutare a trasformare le startup. E quindi, partendo dalla base, tocchiamo questa effervescenza come la volontà di costruire impresa, ma parallelamente vediamo un sistema che forse si concentra su altre cose, ma non si concentra sullo scopo. E qui completo. Noi oggi siamo in una fase in cui dobbiamo decidere come sistema, come paese, se essere una comparsa in questo mondo che sta andando a una velocità pazzesca, o possiamo avere qualche ruolo di attori. E tu sai benissimo che non ci è sempre bisogno di andare oltreoceano, ma l'esperienza ad esempio di Mistral in Francia ce lo ha dimostrato. Abbiamo un super computer gigantesco, il computer Leonardo, che peraltro, se non so se tu lo sai, viene utilizzato da Mistral stesso per addestrarlo, e l'abbiamo pagato noi. Tutto ciò da italiano a una certa età e con un certo tipo di carriera mi fa pensare, però ovviamente, come tu sai e mi conosci, non sono un tipo leggero, vado diritto sul punto, questa è la mia stile da sempre. E ti dico che siamo in un momento storico che noi vogliamo e dobbiamo assolutamente cogliere.
Guarda, ti dico subito una cosa, no? Che provo molta invidia, un po' per l'entusiasmo che hai e che metti in queste cose che fai, no? Insomma, sono progetti sicuramente estremamente interessanti, ma soprattutto perché hai questa capacità di andare a raccontare ai ragazzi. Insomma, anch'io vado spesso nelle università e quindi non solo nelle aziende a raccontarlo, no? E vedo sempre che quando parli di questi argomenti vedi brillare gli occhi, no? Quindi le idee ci sono, però poi serve metterle a terra, no? E voi siete lì per questo, cioè il vostro scopo è quello, partire dall'idea. Se l'idea è buona, può avere le gambe, beh, proviamo a costruirci qualcosa. Io credo che questa sia una cosa meravigliosa che voi fate.
È bellissimo, e soprattutto farlo dove i ragazzi non hanno opportunità, perché se andassimo tutti a Milano, a Bologna, sarebbe più facile, a Torino, cioè noi andiamo a Sassari, andiamo a Lecce, a Palermo, a Napoli, non so, Potenza, Cosenza, questi posti qua sono università fantastiche, fantastiche, ti fanno vedere, toccare con mano il genio che c'è. No, cioè, ti faccio un esempio, abbiamo fatto una startup qualche settimana fa, che si chiama Snapproof, nata dalla tesi di quattro geni ingegneri dell'Università di Lecce, sarebbe rimasta un paper in una libreria, oggi è già una startup, sta facendo un round, 3 milioni e mezzo di valore, bla bla bla, c'è già dei grandi clienti che stanno facendo delle attività. Gli stessi studenti ci dicevano: non avevamo la minima idea di diventare startup. Questo ti spiega anche il fatto, cioè noi costruiamo tanti incubatori, tanti acceleratori, però ci scordiamo un pezzo, no? Che per fare le startup non c'è, cioè l'incubatore arriva quando c'è la startup, c'è, ma il problema è che non nasce. Io ogni tanto faccio questa domanda e la faccio a tutti: ma voi veramente quanti ne avete visti di questi giovani ingegneri un po' nerd che prendono, vanno da un commercialista, aprono una partita IVA, fanno tutto costruito, ma quanti ne avete visti voi? Quanti ne vedete in giro? Perché io ne vedo veramente pochi. E qui il ruolo del venture builder è fondamentale, perché noi la cofondiamo insieme a loro e quindi gli dai tutta la trust, gli mettiamo capitali, gli insegniamo un mestiere, perché la startup è insegnare un mestiere, gli costruiamo anche meglio un po' il progetto, no? Cioè il progetto, perché molto spesso arrivano delle cose che non si possono neanche guardare, li presentiamo già subito investitori, clienti, gli diamo tutta l'infrastruttura tecnologica e soprattutto aiutiamo a proteggere la loro invenzione, perché poi se non la protegge un attimo arriva quello più grande. Questa roba qua noi la facciamo, quasi un lavoro dal punto di vista sociale, tanto che per assurdo in questo momento, non so se lo sai, stiamo facendo un aumento di capitale importante da circa 9 milioni, veniamo classificati anche come un investimento ESG, perché andiamo a lavorare appunto sulle aree con forte brand drain, ma dall'altro senza un euro pubblico, e questa è la cosa che forse da italiano mi dispiace di più, cioè nel senso, da italiano vedo un'infinità di capitali dispersi in tanti rigagnoli, incubatori, acceleratori, e noi che facciamo un'opera sociale mettendoci veramente l'anima non riceviamo un euro pubblico, perché il CDP e gli altri non hanno in questo momento nessun scope di investire nel mondo del venture builder, quando invece ha una funzione non soltanto ma sociale.
Mi hai già anticipato la domanda, no, che ti avrei fatto, insomma state anche crescendo e quindi mi hai già raccontato, però mi piace questo aspetto, no? Dici ok, non si investe poco in startup, no? Abbiamo statistiche che ci raccontano questo in mille modi, però giustamente se le aziende non partono non diventano neanche startup, l'idea non la trasformi in azienda e quindi non generi i valori economici che poi permettono di dire ok, ci investono, e quindi quello è il primo elemento fondamentale. Secondo, mi hai detto, sei catalogato nella categoria ESG, quindi sulla parte diciamo più interessante, no? Perché ci occupiamo ormai dei temi ecologici, delle governance, della socialità e di quello che ruota attorno, no? Che sono fondamentali. Cosa aziende può essere socialmente utile, no? E quindi questa è un'altra ipocrisia, no, del nostro sistema economico. Mi hai detto però che insomma noi italiani non siamo secondi a nessuno, io sono fermamente convinto, anche sulla tecnologia, che sembriamo l'ultima parte del carro, no? Perché siamo colonizzati.
Ma abbiamo fretta proprio di sentirci secondi a qualcuno.
Ma abbiamo delle grandi competenze che poi rimangono un po' nascoste, no? Questi anni che cos'è che ti ha sorpreso più di tutto?
Guarda, mi ha sorpreso quello che hai appena citato. Mi ha sorpreso, che però non è tanto una sorpresa, è una conferma, di aver veramente avuto la prova del genio che è alla base del nostro DNA e del nostro essere italiani. Noi abbiamo una genialità pazzesca, cioè veramente, cioè non ha da invidiare da nessuno. Peccato che non la riusciamo a esprimere, o meglio, spesso la facciamo depredare dal resto, cioè dal resto del mondo, ma soprattutto non la esprimiamo, no? Cioè noi dobbiamo mettere in condizioni il nostro genio di poterlo trasformare. E quello che mi ha sorpreso di più è proprio quello di aver individuato che il nostro genio non è sempre collegato a finalità, chiamiamole astratte, ma è molto concreto. in particolar modo questo lo tocco quando vado appunto nelle università e trovo il genio, cioè le idee dei progetti meravigliosi basati quasi sempre poi su tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, ma applicate e applicabili all'ecosistema locale. Cioè, finisci per lavorare su contesti in cui usi l'intelligenza artificiale, non so, per il mondo degli apicoltori o per i caseari o per il mondo dell'agricoltura proprio in senso stretto. Quindi questo vuol dire che il nostro genio non è soltanto qualcosa che può essere applicato per finalità quindi astratte, globali, eccetera, ma anche per finalità particolari connesse alla nostra digital transformation, indispensabile per consentire al nostro ecosistema di piccole e medie imprese di trasformarsi e di abbracciare la rivoluzione che è inevitabile, è inutile nascondercela, è una rivoluzione inevitabile e la dobbiamo abbracciare a braccia aperte, cavalcandola e trasformandola nello strumento per un rilancio del nostro paese, in particolar modo partendo da dove noi abbiamo le competenze e le capacità. Noi non dobbiamo pensare che queste siano soltanto sempre a Milano, a Bologna, a Torino, a Venezia, ma noi abbiamo delle genialità assolute ovunque, ovunque. E in particolar modo quello che noi ci poniamo è quello di farlo dove gli altri non ci vanno, ma dove noi possiamo portare un valore aggiunto. Vedere un ragazzo di Lecce che non avrebbe avuto nessuna opportunità di costruire una startup per me è una soddisfazione non soltanto imprenditoriale, perché non siamo una società benefit, siamo una società per azione che ha un modello, ma personale, e a 59 anni questo ti assicuro che è una grandissima personale soddisfazione della mia carriera.
Sono convintissimo di questo, ma si vede insomma anche qua insomma l'entusiasmo traspare. Però vorrei farti un'ultima domanda, no? Perché abbiamo parlato ovviamente di intelligenza artificiale, no? Sai che nell'ultimo periodo, se non si dice intelligenza artificiale, ogni sei parole insomma non sembriamo intelligenti, no? Però a parte la battuta, ovviamente ci sono tante tecnologie che sono arrivate, no? La blockchain, ci sono tanti aspetti, no? Che proprio ci permettono di far fare il salto, come dicevi giustamente, alle PMI, a quelle piccole aziende che magari non possono permettersi, certo, grandi cose, no? E sono tanti gli aspetti, no? E su quello forse voi avete una bella visione, no?
Sì, e noi abbiamo lavorato fin dall'inizio, cioè tu vai a vedere la nostra storia dal 2020, abbiamo iniziato da subito portando anche, cercando anche di instillare nella società italiana e creandoci un marchio da zero, che oggi è un marchio comunque che ha una sua riconoscibilità, è presente sul mercato, tante ormai ci conoscono, per quanto comunque l'ecosistema italiano sia piccolo da un certo punto di vista. Però noi fin dall'inizio abbiamo lavorato su quello che si chiama Deep Tech. Il Deep Tech poi è una parolona, cioè dentro ci si comprende essenzialmente un po' tante cose, la cyber è un altro settore su cui potremo parlare per ore, la blockchain che oggi è un pochino più magari collaterale ma è molto importante. Il problema è che oggi c'è una tecnologia che se ne sta, te lo dico questo in maniera molto chiara, se le sta mangiando tutte in un certo senso, no? Se le sta mangiando tutte perché diventa la battaglia delle battaglie, essenzialmente l'oggetto della nostra rivoluzione industriale, ed è stato aperto nel 2022 questo vaso di Pandora, 2023 scusami, con l'avvento di OpenAI, che ha praticamente aperto uno scrigno che ti assicuro non abbiamo neanche iniziato ad aprire da un limito, ma soltanto se però Gigi pensi che oggi abbiamo delle realtà nel giro del mondo che stanno però consumando energia e acqua per fare questo, pari quasi a un paese, cioè si parla che OpenAI sta consumando energia e acqua quasi come l'Austria, siamo all'inizio, tu capisci bene che ci stiamo entrando in un mondo nella quale da un lato la sostenibilità è messa a rischio, ma dall'altro non possiamo neanche imperirla perché è il nostro futuro. Quindi da questo punto di vista il fatto di anche sollecitare, partendo dal basso, dai nostri studenti, questa visione che deve essere essenzialmente una visione sostenibile, ce la possiamo non permettere, è molto italiana, connessa quindi al nostro DNA, alle nostre particolarità, alle nostre specificità anche di tipo industriale, è fondamentale, è un lavoro che tecnicamente dovremmo fare non soltanto noi ma tanti. Ecco, i ragazzi però, devo essere sincero, quello che tocco è che ne sono consapevoli, cioè noi abbiamo molti, i nostri ragazzi sono molto di più di come le disegniamo e hanno molto più genio e voglia di costruire impresa se potessero di quello che noi riteniamo. Hanno soltanto una paura che è connessa a un fatto che tu conosci bene: il nostro mercato è piccolo. In un mondo nella quale il venture capital rappresenta al massimo 1 miliardo di euro, tutto compreso, e poi in gran parte assorbito da grandi deal, tu cosa rimane di quello per i piccoli, per i ragazzi? E come li incentivi? Come li aiuti a togliersi quelle paure? L'altro elemento è la protezione della proprietà intellettuale. Guarda, qualche giorno fa parlavo appunto che una delle missioni che dovremmo avere è quello di evitare quello che ti farò ridere, l'effetto Meucci. L'effetto Meucci è di un genio che ha inventato il telefono e che è morto povero un cane. Questa è la realtà. Quando un Bell, che l'ha registrato, l'ha brevettato, è diventato quello che è diventato. Ecco, noi non dobbiamo più correre il rischio, perché soltanto lo 0,3% delle startup che nascano, 0,3%, te lo sottolineo questo numero, brevetta la sua iniziativa, quando invece la proprietà intellettuale, il brevettare la propria idea, il poterla preservare è l'elemento di base, prima di tutto per garantirsi un exit di successo. E tu sai la mia storia, quindi io la sto portando praticamente la sto divulgando perché l'ho vissuta da startupper anche io stesso, ma dall'altro è l'elemento di base per qualificare l'asset, specie verso investitori, non solo industriali ma internazionali, perché quando tu brevetti una tecnologia, a quel punto un investitore americano può avere qualunque reticenza che vuole, ma quello è un asset internazionale, è un asset immutabile, puoi avere tutte le reticenze, ma quello esiste, cioè, ecco, questa volontà di portare tre elementi: aprire uno sguardo verso il futuro, verso quello che è la nostra rivoluzione, costruire impresa, perché l'innovazione oggi non si costruisce più in modo attraverso grandi progetti ma attraverso micro progetti, le startup sono fondamentali, andare alla base dove ci sono i ragazzi, dove possono sviluppare la loro impresa e creare delle piccole città dell'innovazione dove non c'è niente e soprattutto poi proteggerla, è uno degli scope e sono gli scope di Full Farm. Full Farm è nata per questo, è nato con questo obiettivo. E oggi con il suo nuovo anche mentore di capitale che stiamo facendo, vuole andare anche oltre. Cioè, vogliamo raggiungere ormai 5 università e espanderle in giro per l'Italia in modo che diventare un market standard. Ti confesso che questo tipo di tech transfer verso aree emergenti è qualcosa che viene osservato non soltanto a livello europeo, ma anche in tutto il bacino mediterraneo, perché siamo circondati da paesi che hanno bisogno di tech transfer, poi c'è l'Africa, immaginati l'Africa e il Medio Oriente quanto ce ne hanno bisogno di questa roba, e noi lo facciamo e l'abbiamo dimostrato che lo sappiamo fare.
E sicuramente, insomma, c'è molto da fare, credo che insomma per i progetti che ci sono importanti, e l'utilizzo, ripeto, delle proprietà intellettuali. Io che faccio tanti eventi raccontando la proprietà intellettuale con le varie organizzazioni internazionali è veramente fondamentale. Allora Andrea, grazie davvero per la chiacchierata, perché mi hai portato in questo mondo meraviglioso di chi crea azienda, chi crea la trasformazione digitale. E voltiamo pagina. Quando parliamo di comunicazione, quando parliamo di tecnologia, quando parliamo di strumenti con l'intelligenza artificiale, molto spesso si tende a fare confusione. E allora ho invitato Beatrice Agostinacchio di Outwire, un po' perché ha una visione che non è semplicemente quella italiana, ma anche va in un altro paese europeo, ma soprattutto perché hanno fatto in Outwire una ricerca su come i brand e le aziende stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, che cosa sta succedendo. Quindi, tanto cominciare. Grazie per aver accettato l'invito di essere qui all'Etech Show, Beatrice, però partiamo sempre da una domanda un pochino più generica, quindi che cosa stai vedendo dal mercato in questo momento, in questa fase storica?
Allora, il mercato è in fase di evoluzione, a mio avviso. Evoluzione significa anche in un certo senso un certo qualche rallentamento. Rallentamento dovuto anche al prendere coscienza che sono successe tante cose negli ultimi ormai direi 4 anni, una via l'altra, a iniziare con la pandemia che ha cambiato tantissimi paradigmi, tantissimi business e il nostro modo di vivere e approcciare anche il quotidiano. due guerre che sicuramente si sono frapposte, che non hanno aiutato tutto il contesto macroeconomico, e quindi questo sicuramente sta creando un cambiamento. Quindi io voglio vederla come un'evoluzione, stanno cambiando alcuni paradigmi. Sicuramente questo ha portato, secondo me, più ad una involuzione in senso temporale, laddove i processi sono rallentati anziché evolvere molto rapidamente. Il mondo tecnologico sicuramente negli ultimi 12 mesi ha subito dei cambiamenti, un'evoluzione, ma anche dei cambiamenti strutturali. Pensiamo a tutto quello che è successo con la bolla del tech, il fallimento della Silicon Valley Bank e quant'altro, e quindi stiamo vedendo adesso un po' di sistemazioni, a mio avviso. Cioè, ci saranno dei cambiamenti che andranno ad impattare il mercato, non ultime ovviamente le tecnologie, alcune dirompenti come l'intelligenza artificiale, che di cui ormai se ne parla fin troppo, c'è da tempo, ma che adesso è diventata una realtà per tutti.
Diventata una realtà per tutti, tanto che voi, insomma, avete fatto una bella ricerca, no, su come le aziende, come i brand, perché poi sono le aziende, ma all'interno della stessa costellazione non tutti la utilizzano nello stesso modo, no? Quindi che cosa sta portando l'intelligenza artificiale nelle aziende?
Allora, ti rispondo alle due domande nella stessa, nel senso che l'intelligenza artificiale si è palesata come un'onda dirompente negli ultimi periodi. Chi lavora nel tech sa che è solo l'evoluzione di un qualcosa che è già partito da tempo. Però ora se ne parla, ne parlano tutti e tutti vogliono parlarne. Quindi noi ci siamo interrogati in Attuai, facendo questo lavoro, abbiamo detto ok, però forse è arrivato il momento di spiegare ai brand come approcciare il mondo dell'intelligenza artificiale. No, la nostra prerogativa non era quella di dire appunto come integrare l'intelligenza artificiale all'interno dei loro processi, piuttosto che, ma nel momento in cui sei impattati da qualsiasi processo di intelligenza artificiale, come andarlo a comunicare verso l'esterno, verso i propri stakeholder e quant'altro. Ne è derivato appunto questo report, che parte da un assunto, che sicuramente l'intelligenza artificiale è una realtà di cui non possiamo più farne a meno, comunque non possiamo più negarla, nel senso che c'è e rimarrà ed è destinata a cambiare i business, la nostra vita e comunque anche il mondo del lavoro, perché no? Quindi per tutti i brand c'è un'opportunità di prendere parte a questa discussione. Come farla? Noi la spieghiamo nel report che abbiamo redatto.
Nel report che avete redatto, che a me ha colpito molto una serie di cose, no? Nel senso che, allora, al di là delle aziende che usano un sistema transumano, l'avete raccontato così, no? Quindi, insomma, sono così entusiaste che non si guarda più all'umano, e questo mi ha un po' sconvolto. Però, insomma, voi avete trovato quattro cluster, no? Ben delineati, che però rispondono alla realtà, no? Di quello che fanno le aziende.
Sì, partendo appunto dall'assunto che secondo noi l'intelligenza artificiale c'è, per cui bisogna prenderne atto, diciamo la diretta conseguenza è che tutte le aziende possono collocarsi nei confronti dell'intelligenza artificiale secondo una determinata posizione, secondo quella determinata posizione sviluppare delle narrative di brand, abbiamo chiamate. Quindi la nostra è una matrice sostanzialmente che vede sulle varie assi i più scettici, meno scettici, e chi ha un approccio più chiaramente tradizionale, chi ha un approccio più orientato alla tecnologia. Dall'incrocio e dal posizionamento dei quattro assi abbiamo identificato appunto i quattro cluster, che partono appunto dalle aziende che sono più lontane dal mondo dell'intelligenza artificiale, ma che non è detto che non possano abbracciarla. Pensiamo ad alcune aziende dove sono stati riprodotti dei profumi, quindi qualcosa che è veramente tangibile e tattile, magari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi non deve essere per forza l'azienda tecnologica di ultima generazione, l'intelligenza artificiale può essere veramente applicata anche a dei contesti molto molto lontani dalla tecnologia o molto più orientati al discorso tattile, percettivo e sensoriale. Magari tu appunto facevi l'esempio della transumanità, vero che ogni tanto può spaventare, però del resto, nel senso, io credo che ci il futuro veda nel senso un'ibridazione. Il successo può esserci solo dal cioè, l'intelligenza artificiale è una tecnologia fondamentalmente. Probabilmente l'errore in primis è stato chiamarla intelligenza artificiale e dargli troppa importanza, credo, perché essendo una tecnologia deve essere utilizzata tramite l'uomo, quindi solo un sapiente utilizzo della tecnologia può far sì che si possano fare grandi cose. Vero anche il contrario, si pensa a tutti i dubbi che stanno venendo fuori sul mondo, non so, bellico, i droni e quant'altro, però se si pensa magari al discorso banalmente medicale o comunque di supporto a tutto il mondo anche dei pazienti e quant'altro, sicuramente cioè, questo porterà dei benefici e cioè, verso traguardi incredibili.
Ma guarda, sono d'accordissimo, no? Perché se poi pensiamo, quando prendiamo un aereo o saliamo su un treno ad alta velocità, se non ci fossero qualcosa di automatizzato, quindi un'intelligenza, un algoritmo, qualcosa che prevede quello che succede, sarebbe molto più complicato, no? Quel lavoro. Quindi è ovvio che ci sono, e detto correttamente, è uno strumento, dipende molto da noi. Però è chiaro che è uno strumento che ha una potenza incredibile, no? Come raccontavi, può generare l'idea di un profumo, ma anche andare a vedere come risolvere una malattia. Insomma, io c'ho un amico che ha creato un'intelligenza artificiale specifica per una malattia rara, no? E sta facendo peraltro anche un sacco di soldi, ma al di là di quello vuol dire che si possono fare anche cose specifiche. E ovviamente le aziende devono anche un po' in questa fase ancora capire che cosa fare, no? E credo che il tuo compito in questo momento sia proprio quello di riuscire a raccontare, vabbè, ma guarda che possiamo fare questo, no? Al di là della comunicazione, che poi è fondamentale, no? Però le opportunità sono tante.
Assolutamente, anche perché secondo me è stato fatto un errore forse un po' in fase iniziale nella comunicazione proprio della tecnologia, soprattutto per le persone meno avvezze al mondo tecnologico. Il grandissimo pubblico, i primi titoli che ha letto sono stati titoli magari un po' che hanno spaventato, cioè l'avvento, sicuramente perché è arrivata in maniera preponderante, e appunto prima facevo l'esempio dell'onda, ma è arrivata in maniera anche molto dirompente questa tecnologia, non abbiamo avuto il tempo di abituarci. Però poi parlando tanto con le aziende tech, le persone che lavorano in questo ambito ti dicono: ma l'intelligenza artificiale c'è da anni, cioè il Siri è un'intelligenza artificiale, non so, quando parlavamo di smart home forse erano gli antesignani dell'intelligenza artificiale. È un'evoluzione, chiaramente un'evoluzione che è arrivata molto veloce. Essendo arrivata in maniera molto rapida, chiaramente deve anche essere capita, compresa e anche in un certo senso regolamentata, quindi su questo ci sarà molto da fare, e come tante altre situazioni o rivoluzioni che ci sono state, a volte la tecnologia va più veloce di tutto quello che si porta dietro. Per cui ad esempio quando io sento parlare di posti di lavoro messi a rischio dall'intelligenza artificiale, vero in senso assoluto, però è anche molto vero, io negli ultimi 6 mesi ho sentito tanta gente che mi ha detto che magari facendo lavori diversissimi che ha cominciato a fare corsi, non so, di prompting, piuttosto che, cioè aprirà nuove strade, aprirà nuove professioni, si apriranno nuovi percorsi professionali e anche di studio, e quindi ci sarà un'evoluzione in tal senso.
Chiaramente poi insomma tu ti occupi di comunicazione, no? Quindi quell'ambito, è ovvio che avere un superpotere che ti corregga il testo mentre lo stai iniziando a buttare giù, o ti rielabori un'idea, te la modelli un attimino, insomma, in base anche al tono di voce, no? Che devi adottare, no? Perché poi sono tutti lavori che tutto sommato richiedono uno sforzo di tempo più che mentale, che magari si può risparmiare, no? Quindi in quel caso può aiutare. Per la gestione delle immagini non entriamo neanche nel merito, no? L'intelligenza artificiale ci crea di tutto e anche di più, e quindi questo ci permette di fare delle cose magari un pochino più creative, nel senso che ci mettiamo noi del nostro, no? E ovviamente c'è tutto il lato, no? Come raccontavi all'inizio, gli stakeholder, no? Gli stakeholder vanno educati anche a questo, perché poi insomma sappiamo che le filiere oggi sono sempre più complesse, sempre più lunghe, e credo che l'intelligenza artificiale, no? In questo possa aiutare molto.
Sì, io nel senso rientro nel cluster dei supporter, non degli spaventati, nel senso che comunque sia, io credo che quando c'è un'evoluzione, l'evoluzione possa sempre portare comunque ad un passo avanti. Può essere perfezionabile, ci possono essere delle cose fatte meglio, fatte diversamente, però tendenzialmente cioè, si va avanti e non si va indietro. Nel campo della mia professione, il mondo della comunicazione, sicuramente l'intelligenza artificiale arriverà con forza. Noi ad esempio in Notware stiamo lavorando ad un nostro strumento proprietario sull'intelligenza artificiale generativa che mette insieme anche i dati per la creazione di dashboard, per esempio. È ancora in fase assolutamente embrionale, lo stiamo sviluppando, ma ci stiamo orientando verso quel mondo. Ripeto, l'intelligenza artificiale può far tantissimo, è un motore incredibile. È chiaro che va gestito, nel senso che è vero che un testo può essere creato con ChatGPT, il tocco finale deve darlo la persona umana, io credo, perché tendenzialmente. Però se io ho tempo di fare cose più strategiche e la parte più operativa me la fa ChatGPT, sicuramente il mio lavoro migliora, senza dubbio.
E poi c'è anche la parte, no, di interazione, no? Io chiedo una cosa a ChatGPT, mi inizia a proporla, ma io vado ad affinarla, quindi è una collaborazione, no? E quindi molto spesso, ma insomma, lo sappiamo, ormai in quest'anno abbiamo imparato. Un'ultima domanda, visto che sono...
Faccio giusto una parentesi, perché tu hai citato il mondo della creatività, ad esempio è verissimo, tutti sono stati molto spaventati dall'avvento comunque dell'intelligenza artificiale per la creazione di immagini, di video, gli ultimi rilasci appunto di OpenAI chiaramente vanno in tal senso. Ma ad esempio io mi sono resa conto di quanto devi essere creativo nella fase di prompting, cioè cambia l'assetto, cambia il momento in cui tu devi essere creativo. Però come ti devi mettere a disegnare su un foglio bianco, allo stesso modo devi applicare la stessa creatività per generare un'immagine. Quindi io non credo che la creatività sia meno, semplicemente la vedi visualizzata ed è un potere molto molto bello. Cioè, secondo me è anche un esercizio che aiuta e stimola la creatività, ad esempio.
Io sono assolutamente d'accordo con questo, anzi qualcuno riesce a creare dei disegni che magari non ha quelle abilità, no? Perché poi bisogna avere, oltre a delle skill e quindi delle competenze, poi devi essere anche capace, avere l'idea invece magari potrebbe anche bastarti, no? Quante volte a me è capitato, no, di andare dall'art director e dire guarda voglio la copertina, ho fatto in quel modo e poi mi usciva tutt'altro, un po' perché magari comunicavo male io, ma semplicemente perché insomma ci sono sensibilità diverse, no? Ed è una collaborazione, magari collaborare con qualcuno in maniera diretta può essere diverso. L'ultima domanda che volevo farti è, siccome tu insomma la competenza del tuo lavoro non è solo italiana, no? Vedi delle velocità diverse in questo momento per i brand e per l'intelligenza artificiale tra l'Italia e la Spagna oppure no?
Allora, a livello di utilizzo delle tecnologie non tantissimo, la diversità, anche perché comunque sono due paesi molto vicini e quindi regolamentati dalla stessa regolamentazione magari europea, quindi sotto forse le differenze più grandi si vedono con gli Stati Uniti. In realtà la cosa che vedo di differenza con la Spagna è che in Spagna c'è meno burocrazia, quindi l'accesso agli investimenti è più facile. Questo cosa significa? Che avere un accesso più immediato agli investimenti stimola di più l'investimento e quindi se si investe in tecnologia si va più veloci. È un po' la diversità che ho potuto riscontrare nell'ultimo periodo. A livello di tecnologie siamo lì.
Siamo lì perché purtroppo siamo colonizzati, no? E quindi arriva molto da fuori, no? E quindi non è.
Ci
non
sono è... magari ambiti diversi di utilizzo, nel senso che poi ci sono magari industrie verticali che sono più sviluppate in un paese, alcune. Ad esempio in Italia tutto il mondo dell'agritech sta avendo ritmi di crescita incredibili e credo che l'intelligenza artificiale su quello possa trovare delle applicazioni molto importanti. Forse non è uno dei terreni più fertili in Spagna, magari ci sono altri mercati, come ad esempio magari più l'automotive, che in Spagna è più sviluppato rispetto all'Italia.
Sì, c'è una sensibilità diversa, vi lo dico perché col Data Management Summit facevano in Italia l'edizione spagnola, no? Sui dati, sulla consapevolezza di cosa puoi farci con i dati, gli spagnoli sono molto più avanti di noi, hanno più competenza proprio stretta nel che cosa ci posso fare. Ho raccolto tanti dati, ma che cosa ci posso fare? Noi in Italia siamo un pochino indietro.
Allora, questo è una mia percezione puramente culturale. Io credo che gli spagnoli siano più... l'italiano è più scettico per natura, lo spagnolo un po' meno, quindi di fronte alla novità è più, come dire, spinto verso l'ignoto rispetto agli italiani, che prima questionano e poi decidono.
Può essere, mi piace questa idea, ma è vero, può essere che insomma loro si buttano di più di noi, e questo è sicuramente un dato di fatto. Allora, Beatrice, grazie davvero per la chiacchierata. Ti ho portato anche oltre, insomma, la comunicazione, i brand, e abbiamo parlato anche proprio di tecnologia, che poi questo era il mio scopo oggi. Grazie davvero e voltiamo pagina.
Grazie.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata del LaTeX Show. Come sempre vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi al canale se l'avete visto su YouTube, se invece l'avete ascoltata via podcast, insomma seguitemi, registratevi su ogni piattaforma le sue versioni, e poi vi invito a seguirmi su tutti i miei profili social, anche perché poi c'è l'appuntamento quotidiano degli Smart Break, e quindi ci tengo particolarmente a entrare in contatto con voi. E a questo punto, siccome questa parte la faccio sempre live, l'inizio e la fine della puntata, sono rimasto senza fiato e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.